Buongiorno a tutti. Oggi sabato 28 settembre alle ore 11 si apre una nuova seduta del Consiglio Comunale del Comune di Nova Feltria. La parola al segretario Masi per l'appello.
Zanchini Stefano, Cantori Lorenzo, Magnani Marco, Pandolfi Fabio, Vannoni Elena, Sebastiani Ilaria, Amadei Monia assente, Rinaldi Luca, Raffelli Francesca, Borghesi Ottavia assente, Valli Maria Letizia, Marcato Silvestre, Mercatelli Sauro.
11 presenti, la seduta è valida. Nomino scrutatori consiglieri Raffelli, Sebastiani e Marcato. Procediamo ora all'analisi dei punti dell'ordine del giorno. Al punto primo, la proposta numero 46 prevede l'approvazione dei verbali della seduta precedente del 12 settembre 2024. La lettura nuovamente, segretario Masi.
Approvazione verbale seduta precedente del 29 luglio 24, interpellanze, interrogazioni e risposta orale presentate dal gruppo consigliare Rinnova in merito a Centro Ambiente località Cavallara di Maiolo, fondi mense scolastiche, frazione di praticare miniere, manutenzioni straordinarie e ordinarie, istruzione professionale vecchi mestieri, Parco Ivan Graziani. Modifica al documento unico di programmazione 24-26 relativa a variazione del bilancio di previsione 24-26, sostituzione del rappresentante del Comune di Nova Feltria per la maggioranza consigliare in seno al Consiglio dell'Unione di Comuni Valmarecchia, dimissione del consigliere Sebastiani Ilaria Surroga.
Grazie, ci sono osservazioni? Non ci sono osservazioni? Voti favorevoli alla proposta? Unanimità, il Consiglio approva. Punto 2, con la proposta numero 40, prevede le interpellanze, interrogazioni a risposta orale presentate dal gruppo consigliare Rinnova in merito a 1. Autonomia differenziata, forme associative, modifiche Fondo Solidarietà Comunale, FSC. Interpellanza risposta orale 2, assunzione funzionario amministrativo giuridico. 3, segnalazione di manutenzioni urgenti nel capoluogo. Chiedo in questo caso alla minoranza se vogliono dare lettura della prima interpellanza e interrogazione oppure darla per letta e procederanno alla risposta i consiglieri di maggioranza.
Diciamo che la domanda è un po' retorica, la diamo per letta.
Parola al sindaco Zanchini.
Allora, tema autonomie differenziate, tema fondo di solidarietà comunale. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 498 e seguenti della legge 213 del 2023, dal 2025 fino al 2031 le quote vincolate destinate al raggiungimento dei livelli di servizi per asilo nido, servizi sociali e trasporto alunni disabili, prima erogate attraverso il Fondo di solidarietà comunale, saranno attribuite ai comuni delle regioni a statuto ordinario, Sicilia e Sardegna, attraverso il nuovo fondo speciale Equità a livello dei servizi. La dotazione del nuovo fondo eredita quelle già previste a legislazione vigente per le tre macro aree, quindi da un punto di vista puramente finanziario nulla cambia per gli enti. Quello che cambia è la rappresentazione in bilancio, perché contrariamente al Fondo di solidarietà comunale iscritto al titolo 1, tale fondo dovrà essere iscritto in bilancio come trasferimento corrente da ministeri. Secondo la Corte Costituzionale, sentenza 71 del 2023, l'erogazione di tali risorse per il tramite del Fondo di solidarietà comunale rappresenta una ibridazione estranea al disegno costituzionale dell'autonomia finanziaria, il quale, a tutela dell'autonomia degli enti territoriali, mantiene necessariamente distinte le due forme di perequazione. Sicché, conclude la Corte, nell'unico fondo perequativo relativo ai comuni storicamente esistenti, ai sensi dell'articolo 119, terza comma, non possono innestarsi componenti perequative riconducibili al quinto comma della medesima disposizione, che devono invece trovare distinta, apposita e trasparente allocazione in altri fondi a ciò dedicati, con tutte le conseguenti implicazioni anche in termini di rispetto, quando necessario, degli ambiti ambiti di competenza regionale. Le risorse che vengono erogate saranno quindi vincolate per le destinazioni specifiche e per quanto riguarda il nostro comune abbiamo già in sede di variazione per il 2025 per il servizio del nido acceso un apposito capitolo di entrata fondo speciale per l'equità dei servizi sociali. Poi l'interrogazione si spinge sull'autonomia differenziata. Voi sapete che le regioni hanno tutta una serie di azioni per accogliere e distribuire risorse, c'è il fondo l'Emilia-Romagna, il programma regionale che è il documento di programmazione che definisce strategie e interventi di utilizzo delle risorse attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, il FESR, poi ci sono fondi per sostenere programmi territoriali, tipo il FOSMIT, che vengono negoziati con gli enti locali e vanno a vantaggio dello sviluppo delle rispettive aree di appartenenza. Ci sono bandi per l'agricoltura, zootecnia, per l'avvio e consolidamento di start-up innovative, per la rigenerazione urbana, vi è tutta la strategia nazionale per le aree interne. Quindi in pratica le regioni gestiscono e distribuiscono tutta una serie di risorse e di investimenti. L'autonomia differenziata è un'opportunità prevista dalla nostra Costituzione che noi vogliamo cogliere. Il percorso, vi ricordo, è stato avanzato a suo tempo dal governo Amato, perché da anni abbiamo avvertito bene il rigurgito centralista e la tensione fra gli obiettivi nazionali e la gestione locale. Siamo pronti a gestire investimenti programmati per migliorare l'efficacia delle politiche sul territorio. Ecco, queste affermazioni non le fa ovviamente il sindaco Zanchini, che non è nessuno, ma le faceva 3 anni fa l'ex presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. Autonomia differenziata, gestione diretta di alcune competenze sulla base dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione, valorizzando la solidarietà nazionale, perché garantisce a tutti i LEP, cioè i livelli essenziali delle prestazioni. La Regione, continuava, è pronta a dare risposte concrete realizzando un grande piano di riforme e investimenti per dare risposte ai cittadini, famiglie, lavoro, imprese, sanità e reti del welfare. Quindi dare priorità alle competenze e alle funzioni che meglio rafforzino la capacità di governo del sistema territoriale per aumentare l'efficacia dell'azione a favore delle comunità locali e potenziare gli strumenti di semplificazione, programmazione e investimento anche per superare gli ostacoli che bloccano il percorso verso la maggiore autonomia. E concludeva Bonaccini chiedendo al governo quali azioni concrete intendesse fare per non rendere questa l'ennesima proposta di un percorso inconcludente. Bene, noi ci troviamo perfettamente d'accordo con le parole e l'analisi di Bonaccini. Peccato che sia stato il governo ha deciso di questo governo che ha deciso di perseguire questo obiettivo previsto costituzionalmente e quindi tutto il centrosinistra per coerenza di contraddizione, oserei dire, abbia cambiato idea. Noi riteniamo che l'autonomia differenziata che poggia su 2 presupposti, e cioè la garanzia per tutti dei livelli essenziali di prestazioni e la efficienza e virtuosità delle regioni che in quanto tali potranno ricevere ulteriori investimenti e come sappiamo la Regione Emilia-Romagna è fra queste regioni avendo un saldo positivo e cioè è più quello che incassa rispetto a quello che spende, noi riteniamo che non ci penalizzi l'autonomia differenziata, ma al contrario possa favorire un utilizzo più mirato, responsabile e razionale delle risorse anche a favore dei nostri territori e delle nostre comunità. Sull'ultimo punto, se si ritiene utile che la prossima assemblea legislativa legiferi su un nuovo ordine aggregativo delle istituzioni locali, io direi che dobbiamo aspettare ovviamente le prossime elezioni regionali, perché i 2 candidati mi sembra abbiano idee un pochino diverse, per cui ne prenderemo atto e ci organizzeremo di conseguenza fornendo il nostro contributo.
Grazie. Notiamo che alle 11.04 ha fatto ingresso in seduta il consigliere Borghesi e cedo la, non c'è problema, cedo la parola al consigliere Mercatelli per dichiararsi soddisfatto o meno della risposta del sindaco.
Mercatelli, beh, in linea generale non posso essere soddisfatto per una semplice ragione. Ringrazio certamente l'intervento anche molto preciso del sindaco. L'interpellanza verteva su altri aspetti molto più minimi rispetto invece a quella che è stata un'esposizione piuttosto ampia ma più politica a mio avviso. Io mi ero limitato, noi ci eravamo limitati a capire come certi aspetti fossero stati tarati in ragione di alcune soluzioni anche legislative sulla realtà locale. E diciamo che il tema generale, il principio generale che l'interpellanza voleva percorrere era quella di un tema che probabilmente a noi dovrebbe essere caro, che è quello di un riequilibrio territoriale e di quella che è una criticità che le aree interne soprattutto hanno riguardo al tema normale dello spopolamento. Il Fondo di Solidarietà Comunale aveva come presupposto quello di una perequazione. Significava cioè che i comuni che hanno una minore capacità fiscale dovevano essere aiutati dai comuni che hanno invece una maggiore capacità fiscale. Infatti la Corte Costituzionale ne ha preso atto e il legislatore stesso è entrato a piedi pari, nel senso che ha sviluppato il concetto dicendo che le risorse gravate da vincolo di destinazione dotate di un meccanismo automatico di restituzione in caso di inadempienza, il caso Covid è stato lampante, lo hanno subito corretto istituendo il nuovo fondo all'interno del quale poi le risorse per asili nido, trasporto scolastico, disabili, servizi sociali in generale andranno a confluire. Però il riequilibrio va letto anche sotto altri aspetti. Non dobbiamo nasconderci che i territori montani, territori marginali, soprattutto anche attraverso la cosiddetta strategia delle aree interne, aveva ottenuto un beneficio che era quello un po' di riequilibrare il rapporto penalizzante tra costa, città e invece il rapporto che c'è tra queste e la montagna. Un po' alla stessa logica che a suo tempo era nata con le comunità montane, poi diciamo riviste sotto forma di unioni e quindi dando prevalenza alla gestione associata rispetto al riequilibrio territoriale stesso. Mi auguravo che questo aspetto dell'autonomia differenziata fosse stato, sotto certi aspetti politicamente ci troveremo su fattori diversi quando sarà il momento del referendum, mi è piaciuto diciamo la parte che il sindaco ha trattato perché comunque apre un confronto anche politico tra una fazione e l'altra fazione, perché giustamente c'è chi la vede bene, chi la vede invece in maniera diversa, però credo che anche qui le aree interne, stando ai fatti, probabilmente soffriranno dell'aspetto del campanile e di quelle che sono le situazioni che attualmente esistono nei territori, cosa che invece la SNAI era riuscito a superare proprio perché si era aperto un panorama di discussione su quello che è un problema proprio del riequilibrio. Sull'ultima considerazione, quella diciamo così delle forme associative, io la leggo in un senso di preoccupazione, nel senso che le gestioni associate sicuramente devono essere tenute in considerazione proprio per le realtà minori e servono a ottenere diciamo quel risultato finale che è il riequilibrio non solo territoriale, perché dovrebbe essere il modo per avvicinare i campanili anziché tenerli lontani. Credo che l'attuale legislazione delle forme associative, soprattutto in termini di fusione, voi l'avete bocciata completamente perché avete messo nei vostri documenti una precisazione che quella non si deve parlare. E se ne prende atto perché ognuno ragiona a suo modo. Mi aspettavo invece che sul discorso unione ci fosse quantomeno una precisazione, non dico tanto politica, quanto anche di sentimento, perché credo che la suddivisione dell'Unione a 10 in due subambiti, maturata proprio attraverso la vostra azione, vi avesse reso coscienti quantomeno di portare avanti una filosofia politica di un certo tipo, indipendentemente da chi vincerà le elezioni prossime regionali. Le gestioni associate, ripeto, a mio avviso devono essere d'ausilio, strumento utile per arrivare a definire meglio anche politiche di istituzione, perché le istituzioni comunali vivono un momento difficile. Già quello che dicevamo all'inizio sul fondo di solidarietà comunale ne è un esempio, e quindi magari il dibattito lo riprenderemo dopo il confronto delle elezioni regionali. Grazie, non sono però soddisfatto.
Grazie. Procediamo ora alla seconda di questa proposta, quindi la seconda interrogazione, a risposta orale, assunzione funzionario amministrativo giuridico. Chiedo nuovamente se diamo per letta l'interrogazione.
Sì, la diamo per letta.
Perfetto, ora cedo la parola all'assessore Rinaldi per la risposta.
Rinaldi, alla fine del mese di maggio il responsabile dell'ufficio programmazione e controllo ci ha comunicato per vie informali che aveva partecipato ad una selezione per un incarico con contratto 110 presso il comune di Morciano di Romagna e che il 10 giugno sarebbe stato l'ultimo giorno lavorativo presso il nostro comune. Siamo intervenuti presso il comune di Morciano accordandoci con il sindaco per prorogare la partenza contrattuale del dottor Giacomini a fine luglio, concordando 2 giorni di comando con loro. In qualità di assessore delegato al personale e al bilancio, mi sono subito preso in carico l'incombenza di trovare soluzioni che potessero non mettere in difficoltà l'ufficio finanziario, provando a percorrere varie soluzioni, tenendo anche presente che la tipologia di bando a cui il dottor Giacomini aveva partecipato prevedeva il mantenimento del posto in pianta organica per tutta la durata dell'incarico presso il comune di Morciano di Romagna. Con la collaborazione dell'Ufficio Unico del Personale dell'Unione, abbiamo come prima ipotesi valutato la possibilità di affidare un incarico, vista la possibilità normativa, ad una figura in quiescenza, individuando una ex funzionaria di un comune limitrofo che dopo una breve valutazione ha declinato l'offerta. Ci siamo mossi anche con proposte a responsabili finanziari di comuni partecipanti all'Unione, senza nessun risultato. Abbiamo incontrato vari professionisti e gli unici che avevano dato la disponibilità erano figure con buoni curriculum, ma con lauree in campo legale, senza alcuna esperienza amministrativa o di contabilità. Sempre con il supporto della dirigente dell'Unione abbiamo contattato un impiegato comunale dell'ufficio finanziario del comune di Rimini, persona molto preparata e che dopo 2 giorni per motivi familiari ha declinato l'offerta. Ho pensato alla figura della dottoressa Alessi in quanto già dipendente del comune di Rimini, in possesso di un curriculum di tutto rispetto che vi invito a prenderne visione, preparata in campo contabile. Per la sostituzione del dottor Giacomini si era pensato ad un comando dal comune di Rimini, che però, nonostante l'interessamento dell'ufficio del personale dell'Unione, non si è dimostrato collaborativo e in condivisione, sempre con l'ufficio unico del personale, si è deciso di percorrere la strada dell'utilizzo della graduatoria del comune di Urbino, dove la dottoressa Alessi era la prima disponibile. Quindi, in risposta alle domande, non abbiamo preferito la scorciatoia burocratica per l'assunzione della responsabile finanziaria, ma siamo stati di fatto obbligati a percorrere tale iter. La sola graduatoria valida in seno all'Unione non rispondeva alle nostre esigenze. Ribadiamo che abbiamo dovuto creare un posto aggiuntivo in quanto le modalità del dottor Giacomini con cui ha aderito al contratto con Morciano di Romagna prevede il mantenimento del posto per tutta la durata contrattuale. Le due figure di istruttore amministrativo previste nell'ultima versione del PIAO riguardano una figura per la sostituzione della mobilità avvenuta verso il comune di Rimini della signora Ricci Erika, che è stata sostituita in data 1 agosto con utilizzo della graduatoria del comune di Sant'Agata Feltria, e la sostituzione dell'impiegata della ragioneria che si è dimessa in data 14 agosto per andare a ricoprire il ruolo di istruttore amministrativo al comune di Riccione e che per ora non possiamo sostituire in pianta stabile, in quanto anche lei ha diritto al mantenimento del posto per il periodo di prova di 6 mesi del nuovo contratto di lavoro.
Grazie. Chiedo appunto ai consiglieri di minoranza se sono soddisfatti o meno della risposta.
Magari se siamo soddisfatti o meno, lo dico alla fine. Prima cerco di elaborare alcuni degli argomenti che sono stati trattati dall'assessore. Allora, in linea generale, anche perché diciamo che è un ruolo quello del responsabile del personale in unione che ho svolto, posso anche immaginare una dinamica pari a quella che è stata enunciata. E credo anche che quanto viene, come si può dire, sottolineato negli atti amministrativi possa altrettanto configurarsi come quello che in effetti è accaduto. Mi ha stupito un dato, perché me lo sono andato proprio a cercare, perché ultimamente sembra che l'impiego pubblico non soddisfi più come invece un tempo. Diciamo così, la logica del posto fisso oggi non arricchisce come un tempo. In realtà non è così, perché negli ultimi 8 mesi sono state bandite 13.274 selezioni per 288.558 ingressi, il 176% in più sul 2023. Il che significa quindi che la dinamica del concorso pubblico ancora è appetibile o è appetita dalla maggior parte delle persone. L'altro aspetto è la soddisfazione o l'insoddisfazione che il dipendente pubblico trova nelle singole realtà locali. Allora, nel momento in cui le persone lasciano un impiego per andare a occuparne un altro, anche qui le dinamiche possono essere tantissime. Si avvicina a casa, però anche l'insoddisfazione del proprio lavoro è una di quelle dinamiche. Poi c'è chiaramente la crescita professionale, il fatto cioè di voler ambire a una situazione migliore rispetto a quella che si ha. Mi sembra però che soprattutto nel preconsiglio l'assessore ci abbia detto che si è provato in tutte le maniere di trattenere anche con dei miglioramenti economici il dipendente che se n'è andato. Quindi questo mi farebbe anche così, sotto certi aspetti, indirettamente comprendere che comunque un'insoddisfazione c'è nel dipendente che ha lasciato, soprattutto per il problema anche di viaggio che deve andare a sostenere. Nel caso specifico, probabilmente, nell'opinione generale delle persone, la dinamica che voi avete costruito potrebbe essere percepita in maniera differente. Cioè, la dinamica in sé può avere una sua giustificazione tecnica ed amministrativa, ma lascia l'alibi comunque a quella che è una percezione di tipo diverso, che potrebbe essere quella che allontana le persone stesse dal voto, le allontana soprattutto dal credere e dare credibilità alle istituzioni. Il solito motto che più volte si dice: a pensar male è peccato, ma spesso ci si azzecca, qui ci potrebbe cadere in maniera quasi ottimale. Io avrei seguito una logica diversa. Io avrei cercato di risolvere in uno stesso momento due problemi che comunque il comune di Nova Feltria ha. Tra questi, soprattutto quello della figura del segretario comunale. Noi siamo 7 anni che qui non abbiamo un segretario comunale. La stessa risposta che voi ci date è più o meno quella che voi avete sostenuto questa sera. Ora, io credo anche che dobbiamo fare attenzione all'articolo 110, perché è significativo e si collega anche all'istituzione del nuovo posto che avete fatto. Oltre a dire che a dicembre avete fatto una programmazione, aprile-maggio ne avete fatto un'altra, siamo arrivati a luglio dove avete stretto quell'accordo di collaborazione con il comune di Urbino, che ci può stare. Però il 110 dice anche che per tutta la durata degli incarichi il dipendente è in aspettativa e che quindi nel momento in cui questo dovesse tornare, comunque un problema si apre nella ragione specifica che se nella programmazione che avete fatto prima il nuovo posto non era stato previsto, non può essere l'urgenza a determinarne l'istituzione, anche perché vi potreste trovare un domani col dipendente che ritorna e che praticamente avreste invece un nuovo dipendente che, non avendone programmato l'esigenza, andrebbe a coprire un posto di cui non sentite la necessità in realtà, perché o siete stati incompetenti prima a programmare il fabbisogno del personale, oppure siete stati incompetenti dopo a trovare soluzione rispetto a una situazione di imprevisto. E detto ciò, sono solo soddisfatto del fatto che un dipendente lascia il lavoro autonomo, quindi lascia una scelta professionale di un certo tipo, si mette in gioco per diventare un dipendente pubblico, e sono soddisfatto altrettanto che un dipendente pubblico abbia l'ambizione di avere una carriera professionale. Questi sono, rispetto a tutto quella che è la costruzione, che lasciamo pure, diciamo, sia discutibile, e non aggiungo altro, e solo questo, diciamo, mi lascia in un certo aspetto positivo quanto è stato il percorso che avete seguito. Per il resto credo che il dubbio, non dico politico e non dico neanche amministrativo, ma il dubbio percepibile potrebbe essere ampliato nella mente delle persone.
Grazie. Procediamo alla terza di queste interrogazioni. Prevede segnalazioni di manutenzioni urgenti del capoluogo. Chiedo anche in questo caso se dare per letta l'interrogazione.
Per letta.
Perfetto, grazie. Parola all'assessore Pandolfi.
Pandolfi, in risposta all'interrogazione del gruppo consigliare Rinnova riguardante la segnalazione di manutenzioni urgenti nel capoluogo e nello specifico di via Garibaldi, posso rassicurarvi che siamo ben consapevoli della situazione in cui si trova il fondo stradale della via, dovuta soprattutto al transito di mezzi pesanti, quali pullman gran turismo e autobus cosiddetti 18 metri. Questi ultimi hanno un peso a vuoto di 14,5 tonnellate, al quale va aggiunto il peso dei passeggeri che porta il carico a sfiorare le 20 tonnellate. A tutto questo va aggiunto il traffico giornaliero, e tutto questo gravita su un fondo stradale non idoneo a un traffico pesante, provocando una continua precarietà dei cubetti di porfido. Nel 2022 e 2023 siamo intervenuti con 2 finanziamenti per complessivi 37.500 euro per la sistemazione di 2 tratti di via Garibaldi, uno all'altezza del bivio con via Cesare Battisti e l'altro nel tratto dal Palazzo Comunale all'innesto con via Curzio Neri. Stiamo monitorando se ci sono le condizioni per partecipare al bando regionale Rigenerazione Urbana 2024 ed in caso positivo abbiamo già individuato come intervento la sistemazione e la riqualificazione delle vie del centro storico, inclusa via Garibaldi e della piazza Vittorio Emanuele. Nei prossimi mesi si cercherà di intervenire anche nella parte bassa della stessa via. Con le nostre forze lavoro, appena sarà stato attivato il nuovo terminal della vecchia stazione, dove nel progetto è contemplato che i mezzi del trasporto pubblico non faranno più capolinea nella piazza Vittorio Emanuele e quindi non ci sarà più il transito degli stessi in via Garibaldi. Per quanto riguarda la criticità dell'illuminazione sulla stessa via, il problema riguardava un solo punto luce. Il 25 luglio il sottoscritto segnalò questa anomalia al manutentore, il quale intervenne il giorno dopo, ma dopo averlo testato sul posto e cercato di ripararlo, constatò che il punto luce presentava un difetto di fabbrica e quindi si doveva procedere alla sostituzione. L'ordine fu fatto lo stesso giorno, ma essendo prossimi al periodo di ferie e non avendoli in magazzino, il manutentore poté intervenire solo i primi giorni di settembre. Per la potatura dei tigli, una programmazione è stata calendarizzata con la Montefeltro Servizi, dove è prevista una leggera potatura dei tigli di via Garibaldi, leggera perché sono piante giovani. Ricordo che le potature possono essere fatte solo in assenza delle foglie e quindi non prima del mese di novembre.
Mercatelli, allora, diciamo che prima di presentare questa interrogazione, un disagio del tutto personale mi portava a non farla, per il fatto che io abito in via Garibaldi, quindi non volevo fare un'interrogazione riguardante una via dove io abito. Però, e qui ho il frammento, è solo una mattina, è solo la fortuna di quella mattina, tra la mia abitazione e il punto luce non c'erano persone ferme in attesa di entrare al servizio, e il San Pietrino praticamente ha fatto la sua corsa e lì si è fermato.